Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di All We Are Saying, sempre su Radio Popolare, con Fabrizio Coppola. Stiamo approfondendo le storie di alcuni vincitori e vincitrici del Premio Nobel per la Pace. Siamo arrivati oggi alla puntata numero 7 e oggi abbiamo due protagoniste femminili. Narges Mohammadi, iraniana, che ha vinto il Premio Nobel per la Pace l'anno scorso, nel 2023. Per la sua lotta contro l'oppressione femminile in Iran. Lei è ancora detenuta in carcere, il premio le è stato assegnato mentre era in carcere. E l'altra protagonista di oggi è invece una donna keniota che nel 2004 ha vinto il Nobel per la pace per il suo lavoro sullo sviluppo sostenibile, per la democrazia e per la pace. Lei si chiama Wangari Maathai, biologa, ha studiato anche negli Stati Uniti e in Germania e ha partecipato anche al governo del suo paese. Allora, innanzitutto, come al solito, partiamo dall'Iran e vi dico due parole sulla musica che ascolteremo ad accompagnare il racconto della storia di Narges Mohammadi. Stiamo ascoltando Farid Faryad. È un violinista iraniano nato a Teheran nel 1938. Studia la musica classica persiana e la musica occidentale ed è forte nelle sue composizioni la contaminazione tra questi due mondi. Nel 1966 diventa il primo violino della Teheran Symphony Orchestra. Poi nel 1978 lascia l'Iran e diventa cittadino americano. Adesso diamo un po' di spazio alla sua musica in modo da entrare l'atmosfera adatta per la prima parte di questa puntata di oggi di All We Are Saying. E allora partiamo con la storia di Narges Mohammadi, che è nata il 21 aprile del 1972 a Zanian, in Iran. Per molti anni, fin dalla gioventù, ha combattuto contro la discriminazione sistemica e l'oppressione delle donne in Iran. È sempre stata in prima linea nella coraggiosa battaglia per i diritti umani, la libertà e la democrazia nel suo paese. Ha iniziato la sua attività negli anni 90, molto giovane, come dicevamo, a soli 18 anni. Nel 2003 è entrata a far parte del Centro per la Difesa dei Diritti Umani di Teheran, un'organizzazione fondata da un altro premio Nobel per la pace, iraniana anche lei, Shirin Ebadi. Narges Mohammadi ha prestato assistenza agli attivisti incarcerati e alle loro famiglie. Si è battuta contro la pena di morte e il sistematico ricorso alla tortura e alla violenza sessuale nelle carceri del suo paese. È stata arrestata 13 volte e condannata in tutto a 31 anni di prigione e 154 frustate. Quando le è stato assegnato il premio si trovava, come dicevamo, nel famigerato carcere di Evin, dove è tuttora rinchiusa. Da lì è riuscita a far uscire un discorso, il discorso di accettazione per il Nobel, che poi i figli Ali e Kiana hanno letto a Oslo il 10 dicembre dello scorso anno. Nel settembre del 2022 Masha Jina Amini, di soli 22 anni, è stata uccisa mentre si trovava in stato di fermo da parte della polizia iraniana. L'ennesimo assassinio che ha scatenato le più grandi manifestazioni contro il regime teocratico che regge il paese da quando il regime appunto ha preso il potere nel 1979. Dicevamo infatti che Farid Faryad, il musicista che stiamo ascoltando, ha lasciato l'Iran nel 78, quando era già chiaro come sarebbe andata a finire, come lui e tanti altri intellettuali. Usando lo slogan Donna, vita e libertà, centinaia di migliaia di iraniani hanno manifestato pacificamente, si sono riversati per le strade e hanno manifestato contro l'ennesimo assassinio e contro lo Stato teocratico di polizia. Le richieste di libertà non riguardavano solo le donne, ma l'intera popolazione, perché benché le donne siano tremendamente colpite dalla violenza sessuale usata nelle carceri come strumento di repressione, il resto della popolazione non vive di una libertà superiore. Il regime a quel punto ha fatto quello che fanno i regimi in genere, ha soffocato la protesta nel sangue. Sono più di 500 i manifestanti uccisi nelle strade, diverse migliaia i feriti e almeno 20.000 persone sono state arrestate. L'eco di queste proteste arrivò fino alle orecchie della nostra Narges Mohammadi, che era in carcere. Da lì, dal carcere di Evin, ha organizzato azioni di solidarietà tra le detenute e si è assicurata che le proteste non scemassero, intenzionata a usare fino in fondo quel momento di sollevazione popolare per provare a cambiare le cose. Dicevamo, Narges Mohammadi è rinchiusa nel carcere di Evin, o di Evin, famigerato carcere per i soprusi, la violenza sistematica e le torture che vi avvengono. Prende il nome da un quartiere di Teheran. Fin dal 1972 è utilizzato prevalentemente per incarcerare gli oppositori politici ed è nota a tutti a livello internazionale per le continue denunce di violazione dei diritti umani che vi avvengono, pestaggi, molestie sessuali, diniego di cure mediche e tortura di diverso tipo. Fin dall'inizio della sua attività, la prigione fu assegnata ai servizi segreti iraniani, SAVAK, che dipendono direttamente dallo Shah. Inizialmente era stata costruita per ospitare circa 300 detenuti, ma fu espansa, fu allargata e per ospitarne più di 500. E nel carcere di Evin è finita anche una nostra connazionale. Non so se vi ricordate questa storia. Stiamo parlando di Alessia Piperno, una travel blogger di Roma, che è stata protagonista di una storia orribile. È stata incarcerata senza motivo, senza processo, senza poter vedere un avvocato, senza poter parlare con nessuno. È stata incarcerata lì per ben 45 giorni. Veniva sedata con psicofarmaci per scongiurare i suoi frequenti attacchi di panico, che ovviamente il personale carcerario non era in grado di gestire né aveva intenzione di gestire. Viene liberata solo quando fa ricorso all'arma che storicamente è usata da tutti i detenuti per motivi politici, benché lei non fosse una detenuta per motivi politici. Lei era una turista, non aveva fatto assolutamente nulla di nulla. Inizia uno sciopero della fame. Ha rilasciato diverse interviste in cui racconta la sua storia, ha pubblicato anche un libro intitolato Azadi, un diario di viaggio, prigionia e libertà. Azadi in farsi vuol dire appunto libertà. Alessia è stata incarcerata con l'accusa di essere una spia. Poteva essere condannata fino a 10 anni. Quello era il momento in cui appunto il governo stava reprimendo le manifestazioni di piazza. In un'intervista rilasciata dopo la sua liberazione al Corriere ha raccontato che per un mese non ha potuto neanche chiamare la madre. E ha così descritto il carcere di Evin. Evin è un luogo disumano, sporco, puzzolente. Dormi per terra, hai 5 minuti d'aria il martedì e il giovedì, una doccia alla settimana, una turca con escrementi che nessuno puliva. Il cibo era poco e rivoltante. Si sentivano le urla delle persone torturate. E dopo un attacco di panico hanno iniziato a darmi psicofarmaci, il cui numero e colore cambiava ogni sera, ma almeno riuscivo a dormire. Quando era in carcere, la nostra Alessia fece una promessa a una sua collega detenuta. promise di raccontare la loro storia, la storia di quelle donne detenute e torturate in quel carcere orribile. Ed è questa la storia che è alla base del libro che poi ha deciso di pubblicare. E adesso vorrei leggervi qualche passo dal discorso di accettazione del premio Nobel, che è stato letto durante la cerimonia ufficiale avvenuta a Oslo il 10 dicembre del 2023, dell'anno scorso, messaggio che Narges Mohammadi è riuscita a far filtrare fuori dal carcere e che è stato letto dai suoi figli Ali e Kiana. Sentiamolo perché è davvero molto toccante. Scrivo questo messaggio da dietro le mura alte e fredde di una prigione. Sono una donna medio orientale. Provengo da una regione che, nonostante la ricca civiltà, adesso è intrappolata tra i fuochi del terrorismo e dell'estremismo. Sono una donna iraniana. Con orgoglio e dignità contribuisco alla civiltà del mio paese, che si trova attualmente sotto l'oppressione di un governo dispotico e religioso. Sono una donna imprigionata che, sopportando una sofferenza talmente profonda da schiacciarmi l'anima, a causa della privazione di libertà, della privazione dell'uguaglianza e della privazione della democrazia, ha riconosciuto la necessità della propria esistenza e ha trovato una fede in questa lotta. Tra le fiamme della violenza perpetrata dalla tirannide, la nostra causa per anni ha riguardato più la sopravvivenza che un miglioramento delle nostre condizioni di vita. In pratica riguarda la stessa possibilità di rimanere in vita, di sopravvivere e vivere in un mondo in cui la vita umana è esposta, priva di scudi o protezioni, al potere dei governi autoritari. Ci sentiamo impotenti. Ci sentiamo impotenti, ma stiamo lottando per rimanere in vita, e questa è la nostra realtà. E viviamo questa lotta con coscienza e volontariamente, praticando azioni che potrebbero non garantirci una vita sicura. La tirannide trasforma la vita in morte, opprime l'umanità, la libertà di pensiero e la dignità. La tirannide è l'altra faccia della medaglia della guerra. La guerra è la tirannide. La loro intensità è devastante. Una agisce direttamente, con le sue fiamme distruttive, con la sua devastazione visibile, e l'altra in modo più insidioso e ingannevole, lacerando il tessuto stesso dell'umanità. Rinunciare alla propria vita nella valle di terrore e insicurezza della tirannia equivale a vivere l'esistenza di terrore condotta dagli esseri umani disarmati e indifesi sotto le bombe e i proiettili. La tirannia e la guerra producono una moltitudine di vittime. E non sto parlando solo di coloro i quali perdono la propria vita. La tirannia e la guerra mettono a dura prova l'umanità e la dignità dei sopravvissuti, degli osservatori esterni e anche quella di chi resta in silenzio. Chi può mai affermare che all'interno di uno scontro simile l'umanità possa rimanere intatta? Con speranza e volontà, insieme al popolo iraniano coraggioso e resiliente, tendo la mia mano a tutte le forze ai movimenti, agli individui che si battono per la pace, per la difesa globale dei diritti umani e per la democrazia. Sono sicura che la luce della libertà e della giustizia splenderà presto sulla terra del mio paese. In quel momento festeggeremo la vittoria della democrazia e dei diritti umani sulla tirannide e sull'autoritarismo. E l'inno del trionfo del popolo nelle strade dell'Iran risuonerà in tutto il mondo.
میدونن همه گشاده دهنت بزرگه ولی این لغمه برا تو جواب داد آخر دعا کردنت منجی میاد میدوز جمعه لبا تو به گاوبندی عادت کردی دیس ما ولی فکر نیست پسر بود جمعه سپاه المهدی سجده کن تا مده بنزین بزن کاسه به درد کیه توی کاسه به خون پرچم تروریه که رابده پول کاسه به لیسه کل تیم فاسده تون هیچ جور در نمیاد این زائد جور آشتی کنون بود یا بله برون اجماع شغال زیر دست چکون دسته یه کور دنبال رمز عبور فیت میزنه بیرون نه ما بعد دخول حالت دستی را حالت گاهی دستات باز ولی پاوند داری غلام نظام مبلغ فحشی و الحق کرف کنه سارل به من میگن رپر تند رو شوالیه دشمن نظام آره تانک دارم دوتا پادگان تو همه سپاه از پایین شهر خبر نداری نه اینجا پلیسا به گیر نیستن فراری هن شبی خون زدن به رئیسات که نخوابیدن بازی نیست جنگ چش نذاری پر چش نذاری پر کلک نذاری شب کابوس اربابتم زدم تشت بی هنر حیفه بی تو حرف رب کربلات تو رو تش نمی با برنامه میریم جنجالی تیم رو خودتو باندت سرپا میگیریم اینجا سلاخی سیک رب با زیر تیغ با صد سال قدمت صد با زیر شیط با برنامه میریم جنجالی تیم رو خودتو باندت سرپا میگیریم اینجا سلاخی سیک رب با زیر تیغ با صد سال قدمت صد با زیر شیط کرد بزن جو فوچ خالی ببنده جیبت کوچیکی که گاری بهت بسته بعد جور داده پول حاجی بهت مسته وگر نه چرا نازی باید لاتی برقصه اگر رقصت خوبه ما میز داریم ما مهمون نوازی میزبانیم ما هم دیس بازی بلدیم و ایستگاهی میزنیم و جا کوکول میدیم ریتالیم به تلاتی تا وقتی که پیکنیک پره تا وقتی که جنس تو چیلیمه گل جوجه از تخم دنبال رین میدوه اوپس بچه پشت میک شیر شده حالا هی استوری بذار لاتی پر کن فاتح جنگ تو تا نداری کنتور نقشو نگار کن و زبون بازی بلبل تو اینستا ملق و جلو قاضی قنبل تو جیگرشو نداشتی من آره من جامعه تو شهرت سرمایه من زنجیر ظلم تو قلاده پایین دنیامون فرق داره با برنامه میریم جنجالی تیم رو خودتو باندت سرپا میگیریم اینجا سلاخی سیک رپ با زیر تیغ با صد تا قدمت سرپا زیر شیط با برنامه میریم جنجالی تیم رو خودتو باندت سرپا میگیریم اینجا سلاخی سیک رپ با زیر تیغ با صد تا قدمت سرپا زیر شیط اصلا بس نیستی تو اینا وصلن به تو اصلا پسر پوتین زیر پرچم تو واسه نظام بکشی الهام چرخنده تو ریپ هاپ از وجودتون شرمنده شد حالا بگو ببینم نونش چربه بگو قیمت خون شوری چنده ببینید گنگ تو مصر نه بیت اسپانسر سپاس که لبیک گفتن رپر نیستن اینا فکای پر حرفن بلدن توی لیگای لومپن در میاد صداشون چون بیزجاری غرسن نامه پسند خون سیاسی رو دوپر نوبیا پایین اینجا زمین منه من دریای کلمه تو کبیر لبت ما پرچم خلقیم تو جزیره تهش اون که رأس و زد باقی رو حریف همه جوره همه جوره آنی هم داوینچی داریم هم داروین اون که عامل همون راوی پیروز جنگ می نویسه تاریخو اولتیماتوم میگیم ریتمیک اما ما میشن هیستری کم با تخفنم ویتری نبر انسان ساز با دیزنی رپ گون میکنه تولید حوزه بیت پلی میشه جای خود به دستور میرسه از قومبت سایز تان کام ترسونده رپ گون میکنه تولید حوزه بیت پلی میشه جای خود به دستور میرسه از قومبت تان کام ترسونده.
Siete sempre a All We Are Saying su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Abbiamo appena chiuso la prima parte di questa puntata di oggi e siamo rimasti in Iran con la musica di Tomai Salei, che è un cantautore iraniano nato a Esfahan il 3 dicembre del 1990 ed è un autore di canzoni di protesta che di solito si scagliano contro il governo e le sue politiche. È attualmente in carcere. Prima dell'arresto era un operaio e lavorava in una fabbrica di lavorazione dei metalli. È stato condannato prima a 6 anni, poi condannato a morte ma per fortuna la condanna a morte è stata annullata proprio pochi giorni fa, il 22 giugno del 2024. Bene, adesso cambiamo del tutto orizzonte sonoro, sentiamo un po'.
Ajabu ni moja kwenu ndugu, ningefanya hivyo mwana lesilesi.
Bene, siamo chiaramente arrivati in Africa, in questa seconda parte della puntata odierna, e più precisamente in Kenya. Kenya, dove è nata il 1 aprile del 1940 la seconda protagonista di oggi, vale a dire Wangari Maathai, che ha ricevuto il premio Nobel per la pace nel 2004 per il suo notevole contributo allo sviluppo sostenibile del suo paese, alla democrazia e alla pace. Wangari Maathai è stata la prima donna africana a ricevere il premio Nobel per la pace ed è stata anche la prima donna dell'Africa centrale e orientale a conseguire un dottorato, nel suo caso in biologia. Ed è stata la prima professoressa in assoluto a insegnare in Kenya. Ha partecipato in modo attivo alla vita politica del suo paese, lottando per la democrazia contro il regime di Daniel Arap Moi. La sua vita, il suo attivismo ha molto a che fare con gli alberi, con la concezione dello sviluppo sostenibile. Ha lottato contro le piantagioni di agricoltura intensiva che distruggevano il panorama e la biodiversità del suo paese. E forse già dalla nascita, avvenuta in un piccolo paesino che si chiama Ihite, nel distretto di Nyeri, nascita che è avvenuta in una casa che era in prossimità di un albero di fico che era considerato sacro. Forse proprio da questa vicinanza nasce la sua attenzione per l'ambiente e l'importanza che ha sempre dato agli alberi e alla vegetazione. Nonostante i secoli di consolidata cultura maschilista che vigeva nel paese, a quanto pare quando era piccola il fratellino domandò perché mai lui potesse andare a scuola e la sorella no. E a quanto pare fu una semplice domanda di un bambino a mettere in discussione quella visione della società secondo la quale le ragazze dovevano restare chiuse in casa a mettere su famiglia. Se è una visione della società che vi ricorda qualcosa nella discussione attuale, bene sì, avete ragione. Fu quindi la madre a decidere di iscrivere la figlia, quando ha 11 anni, alla St. Cecilia's Intermediate Primary School, dove studia l'inglese e si converte al cattolicesimo. Essendo la prima della classe, nel 1956 viene ammessa a una scuola superiore e nel 1960 le viene assegnata una borsa tra gli aiuti americani che le offre l'opportunità di studiare negli Stati Uniti, dove nel 1966 si laurea appunto in biologia, come dicevamo, all'Università di Pittsburgh, ed è la prima donna centrafricana a farlo. Come dicevamo, ha lottato contro il regime di Daniel Arap Moi, che era un personaggio che sembrava partito con delle buone idee, con delle buone intenzioni. È stato uno dei protagonisti del processo di decolonizzazione del Kenya. Nel 1960 è presidente della Kenya African Democratic Union. Al suo scioglimento torna in un'altra organizzazione politica in cui aveva già militato, la Kenya African National Union. Da quel momento in poi diventa più volte ministro e fu anche vicepresidente della Repubblica. Alla morte del presidente Kenyatta nel 1978 assume la guida della Kenya African National Union e diventa presidente della Repubblica, carica alla quale è stato eletto nel 1983 e riconfermato nell'88 e nel 92. È un periodo di grandi conflitti sociali ed etnici nel paese e Arap Moi decide di usare la forza. Accentua il carattere autoritario e repressivo del suo regime viene da lì in poi condannato più volte dalle organizzazioni internazionali per la tutela dei diritti umani. Nel 97 viene rieletto alla presidenza della Repubblica in un'elezione segnata da brogli e da violenze sempre più estreme. Il mondo occidentale criticava molto il suo operato. Non poté più ripresentarsi alle elezioni perché era vietato dalla Costituzione, non poteva fare un altro mandato. E sostenne la candidatura di Uhuru Kenyatta, il figlio del primo presidente Kenyatta, che fu tuttavia sconfitto. A quel punto, nel dicembre del 2002, Wangari Maathai entra nel Parlamento del Kenya e diventa assistente ministro per l'ambiente e le risorse naturali nel governo del presidente Kibaki. Nel 1977 Wangari Maathai fondò quello che poi venne chiamato il Green Belt Movement, un'organizzazione non governativa creata da lei e che accoglieva donne provenienti dalle diverse aree rurali del paese. Le donne venivano incoraggiate a piantare alberi di specie indigene, di specie locali, alberi da frutto e piccoli arbusti. E dovevano farlo sia per contrastare la deforestazione, che appunto minacciava i mezzi di sussistenza della popolazione agricola del paese, la deforestazione che veniva praticata per poi impiantare delle piantagioni di agricoltura estensiva. La campagna incoraggiava le donne a comportarsi in modo ecologico e sostenibile. Siamo nel 1977, quindi direi che siamo largamente in anticipo su questi temi che poi si diffusero in Occidente molto più avanti. A partire dalla sua nascita, il Green Belt Movement ha piantato e favorito la crescita di più di 45 milioni di alberi. Ma la mobilitazione femminile sostenuta da Maathai non era limitata soltanto allo sviluppo sostenibile, perché nel gesto di piantare un albero vi scorgeva altri obiettivi: la democrazia, i diritti delle donne e la solidarietà internazionale. Dopo aver entrato nel Parlamento e, come abbiamo già detto, essere diventata assistente ministro, muore a Nairobi il 25 settembre del 2011. Nel 2004 le viene assegnato il premio Nobel per la pace e dal 2019 compare anche nel Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. Questa è una cosa che non sapevo della mia città ed è una cosa che mi fa molto piacere. E adesso vorrei leggervi un estratto dalla sua autobiografia, pubblicata in Italia dalla Sperling nel 2007. Il titolo è Solo il vento mi piegherà. Sentiamo. Sono nata il 1 aprile 1940, terza di sei figli e prima femmina dopo due maschietti, nel piccolo villaggio di Ihite, nella regione montuosa centrale del Kenya britannico. Anche i miei nonni e i miei genitori sono nati in questa zona, vicino al capoluogo provinciale di Nyeri, sulle colline pedemontane della catena degli Aberdare. Verso nord si staglia maestoso il Monte Kenya. Due settimane dopo l'inizio della stagione delle lunghe piogge, mia madre mi partorì in casa, nella tradizionale abitazione con le pareti di fango, senza elettricità né acqua corrente. Era assistita da un'ostetrica locale, oltre che dalle donne e dalle amiche di famiglia. I miei genitori erano contadini e facevano parte della comunità dei Kikuyu, uno dei 42 gruppi etnici del Kenya che allora, come adesso, era il più popoloso. Vivevano dei frutti della terra e allevavano bestiame, capre e pecore. Al tempo della mia nascita, il terreno che circondava Ihite era ancora rigoglioso, verde e fertile. Le stagioni erano così regolari che si poteva prevedere quando le lunghe piogge monsoniche sarebbero cominciate, cioè a metà marzo. A luglio si sapeva che ci sarebbe stata così tanta nebbia da non riuscire a vedere a 3 metri dal proprio naso, e il mattino si sarebbe presentato così freddo e gelido che l'erba avrebbe assunto un rugiadoso color bianco-argento. I Kikuyu chiamavano luglio il mese in cui gli uccelli imputridiscono, perché morivano per il gelo e cadevano dagli alberi. Vivevamo in una terra ricca di cespugli, piante rampicanti, felci e alberi, alcuni dei quali producevano bacche e frutti. Dato che la pioggia cadeva in modo regolare e sicuro, l'acqua potabile si poteva trovare ovunque. C'erano grandi campi ben irrigati di mais, fagioli, frumento e ortaggi. In pratica non si sapeva che cosa fosse la fame. Il suolo era ricco, umido e di un colore marrone rossastro. Per i Kikuyu, il Monte Kenya, conosciuto come Kirinyaga o luogo della lucentezza, seconda cima dell'Africa, era un luogo sacro. Tutto ciò che era buono proveniva da lì: le piogge abbondanti, i fiumi, i ruscelli, l'acqua potabile. Sia che pregassero, seppellissero i morti o facessero sacrifici, i Kikuyu si volgevano verso il Monte Kenya e quando costruivano le loro case si assicuravano che le porte guardassero in quella direzione. Finché la montagna restava lì, le persone credevano che Dio fosse con loro e che non avrebbero avuto bisogno di nulla. Le nuvole che regolarmente ammantavano la vetta erano spesso seguite dalla pioggia. Finché le piogge cadevano, c'era cibo sufficiente per tutti, abbondanza di bestiame e pace. Dai suoi 5.199 metri il Monte Kenya domina gli altipiani centrali. Sebbene si trovi proprio a cavallo dell'equatore, è incappucciato da ghiacciai perenni. La contemplazione di questa montagna deve aver ispirato timore reverenziale e solennità ai Kikuyu e alle comunità che vivevano nelle località circostanti. Si dice che gli esploratori Johann Ludwig Krapf e Johannes Rebmann, imbattendosi nel monte nel 1849, chiedessero alla guida, un membro del clan dei Kamba intento a trasportare una zucca, come fosse chiamato nella loro lingua. Pensando che i due tedeschi si riferissero alla zucca, l'uomo rispose: si chiama Konya, che divenne poi il nome della montagna e in seguito dell'intero paese. In tutta l'Africa gli europei hanno rinominato ciò che hanno incontrato. Hanno creato un vero e proprio scisma nella nostra mente. E ancora oggi ci troviamo a lottare con le conseguenze della vita in un mondo duale. A casa abbiamo appreso i nomi delle montagne, dei ruscelli e delle regioni dai nostri genitori, ma a scuola ci sono stati insegnati i nomi coloniali, considerati quelli giusti, che dovevamo usare quando ci sottoponevamo agli esami. La catena degli Aberdare, per esempio, conosciuta localmente come Niandarawa, o pelle lasciata essiccare a causa della forma, fu battezzata così nel 1844 dagli inglesi, in onore di Lord Aberdare, allora a capo della Royal Geographical Society. Bene, queste erano le toccanti parole contenute nella sua autobiografia, vi ricordo, pubblicata da Sperling qui in Italia, Solo il vento mi piegherà. E adesso mi piacerebbe leggere qualche estratto dal discorso con cui ha accettato il premio Nobel per la pace. Come prima africana a ricevere questo premio, lo accetto in nome del popolo keniota e africano e a nome di tutto il mondo. Ho specialmente a cuore le sorti delle donne e delle bambine. Spero che questo premio le incoraggi a far sentire la loro voce e a garantirsi uno spazio di leadership. So che questo premio rende orgogliosi anche i nostri uomini, vecchi e giovani. Come madre, apprezzo l'ispirazione che questo premio può offrire ai giovani per spingerli a inseguire i loro sogni. So che questo premio è fonte di gioia per tutto il popolo africano. E a loro dico, usiamolo per impegnarci ancora di più a favore del nostro popolo, per ridurre i conflitti e la povertà e migliorare la qualità della vita. È ora di accogliere i governi democratici, proteggere i diritti umani e l'ambiente. So che non perderemo una simile possibilità. Ho sempre creduto che la soluzione a quasi tutti i nostri problemi deve venire proprio da noi. L'ispirazione per il mio lavoro proviene in parte dalle mie esperienze d'infanzia e dall'osservazione della natura nel Kenya rurale. Sono stata nutrita e influenzata dagli studi che ho avuto il privilegio di condurre nel mio paese e poi negli Stati Uniti e in Germania. Mentre crescevo, ho visto le foreste che venivano abbattute, sostituite da piantagioni commerciali che distruggevano la biodiversità e soprattutto eliminavano la capacità delle grandi foreste di trattenere l'acqua. Oggi, dopo 30 anni di lavoro, le attività che devastano l'ambiente e la società vanno avanti imperturbate. Ma oggi ci troviamo davanti a una sfida che chiede un cambiamento nel nostro modo di pensare, per far sì che l'umanità la smetta di minacciare l'ambiente. Siamo chiamati ad aiutare la Terra a curare le sue ferite, e così facendo potremo curare anche le nostre. Lo potremo fare solo abbracciando la diversità, la bellezza e la meraviglia della natura nel suo complesso. Questo sarà possibile solo se sapremo ravvivare il nostro senso di appartenenza a una famiglia più grande, quella con cui abbiamo condiviso il nostro stesso processo evolutivo. E questo era Peter Gabriel, siete sempre a All We Are Saying con Fabrizio Coppola. Questo era Peter Gabriel con il suo pezzo Biko, contenuto nel suo album intitolato Peter Gabriel del 1980. E la canzone è dedicata a Steven Biko, un attivista contro l'apartheid, ucciso nel 1977 dalla polizia dopo essere stato arrestato. Peter Gabriel lesse la notizia dell'assassinio e cominciò a interessarsi a quella questione, alle persone coinvolte. Scrisse la canzone decidendo di usare la terza persona, partendo dal punto di vista di un osservatore esterno, un uomo bianco della classe media e istruito. È il suo punto di vista, ovviamente. E si interroga su come sia stato possibile che, nonostante le proteste internazionali per il suo arresto, possa essere ugualmente stato ucciso in quel modo. Non era una persona piena d'odio, era una persona che ragiona, disse in seguito, come evidente a chiunque decida di leggere i suoi scritti. Quel brano, nella carriera di Peter Gabriel, fu il primo passo verso un impegno politico più attivo e anche verso l'avvicinamento alla world music. Tra le persone che ascoltarono quella canzone ne furono colpite c'era Steven Van Zandt, conosciuto come Little Steven, chitarrista della E Street Band. Lo sentì per la prima volta a Los Angeles nel 1980 e ne fu molto colpito, e anche lui come in una specie di domino positivo. Iniziò a chiedersi cosa potesse fare per aiutare il popolo oppresso del Sudafrica. Pensa che ti ripensa, i musicisti poi alla fine fanno sempre quello che sanno fare meglio, cioè scrivono, suonano, compongono. Ed è così che nasce Sun City, pubblicato da un collettivo di artisti che viene denominato Artists United Against Apartheid. Saranno ben 54 gli artisti internazionali a offrire la propria collaborazione al progetto, tra i quali citiamo appunto Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Miles Davis, Bob Dylan, il Run DMC, Lou Reed, Bonnie Raitt, Bono, Mel Mel, Keith Richards, Jackson Brown, George Clinton e molti molti altri. Il progetto raccolse $1 milione da destinare alla lotta contro l'apartheid. Quello che doveva essere solo un singolo, appunto Sun City, divenne in realtà, grazie ai tanti input dai diversi artisti, diventò praticamente un album. Il singolo prendeva di mira il resort che si chiamava Sun City, era un resort per bianchi in cui andavano a suonare tutti i grossi nomi della musica internazionale. Il ritornello è piuttosto esplicito, dice I ain't gonna play Sun City, non suonerò a Sun City. Le radio si rifiutarono di passare il brano, che strano. E Little Steven raccontò in seguito che riuscì a raccogliere così tanti contributi. Per esempio Miles Davis registrò un sacco di parti con la sua tromba che poi soltanto una ventina di secondi poterono essere utilizzati sul singolo. E Little Steven, non volendo eliminare quel materiale, chiamò dei musicisti a improvvisare sopra quelle parti di tromba di Miles Davis, e così, con un contributo assolutamente collettivo, riuscì a mettere insieme addirittura il disco. 10 anni dopo, nel 1990, Mandela venne scarcerato e quella fu l'inizio della fine dell'apartheid. Bene, adesso, prima di lasciarvi alle note appunto di Sun City degli Artists United Against Apartheid, non mi resta che darvi appuntamento a domani con una nuova puntata di All We Are Saying e si sta avviando verso la sua conclusione. Saranno 10 puntate in tutto, quella di oggi è la puntata numero 7. Vi ricordo che se volete contattarmi potete scrivermi sui miei profili social, mi trovate su Facebook e anche su Instagram, oppure potete scrivermi direttamente alla mia email, che è info@fabrizio-coppola.net, il trattino è il segno meno della tastiera. E cos'altro dirvi? Che se volete riascoltare queste puntate potete farlo dall'app di Radio Popolare o sulle piattaforme dove vengono distribuiti i podcast. E non mi resta che augurarvi una buona giornata e vi lascio con gli Artists United Against Apartheid, Sun City. Ciao a tutti e grazie.
Sunset.